Grazie. Grazie Laura, grazie a tutti di essere qui oggi con noi e per affrontare questo tema che, devo dire la verità, mi appassiona in maniera particolare e mi vede impegnata, credo sia il terzo o il quarto anno a Forum PA, prima con una serie, diciamo, di indicazioni nate spontaneamente dagli stessi comitati pari opportunità su quelle che potevano essere dei miglioramenti sicuramente da apportare, poi con un percorso che fortunatamente si è andato ad evolvere in maniera positiva ed ha comportato, diciamo, all'articolo 21 del collegato lavoro e ci vede oggi impegnati in questa attività, diciamo, nuova e quindi anche con una voglia e con una verve migliore che quella, cioè, che l'innovazione sicuramente porta con sé. Io appartengo all'INAIL, quindi ad un istituto che si è molto impegnato, devo dire la verità, in questi anni, forse proprio per questo che sono tanto motivata e non per nulla siamo oggi in tandem con il direttore del personale che in tutto questo percorso ci ha accompagnato. Cercherei, facendo parte appunto del gruppo di monitoraggio, lavorato sulle linee guida, di dare poi, proprio facendo frutto e tesoro di quella che è anche l'esperienza che è stata vissuta sul campo di questi anni, ho fatto uno sforzo di razionalizzazione e per cercare di tradurre le indicazioni delle linee guida in quelle che possono essere delle concrete attività operative che CUG possono andare a porre in essere. Sicuramente però vorrei inquadrare un attimo il problema da questo punto di vista. È bello, è importante andare a dirsi quelle che sono le attività che si possono porre in essere, i progetti, le azioni positive, e questa volta con una complessità che sicuramente, diciamo, va al di là di quelle che erano le funzioni dei comitati pari opportunità e dei comitati antimobbing, che avevano un perimetro di azione abbastanza limitato, preoccupandosi l'uno delle discriminazioni legate al genere e l'altro della tematica legata al mobbing, quindi una realtà, diciamo, abbastanza perimetrata. Con l'istituzione dei CUG, come ha detto appunto la collega, il si è aperto molto lo scenario e si è allargato molto ad altre e molteplici discriminazioni e fattori di rischio che sono quelli indicati dall'Unione Europea. Quindi in quest'ottica è evidente, diciamo, che dobbiamo soffermarci e cercare, diciamo, di superare quelle che erano le ristrettezze dell'ottica precedente. Non è un lavoro facile, anche perché molti di questi fattori di rischio in realtà non sono quasi mai singoli e molto spesso siamo di fronte a discriminazioni multiple che quindi colpiscono in vario modo o comunque fattori di discriminazione in cui molto spesso non ci siamo fermati a ragionare e a prenderle in considerazione perché non rientravano nei compiti precedenti. Partendo da questo, quindi, i progetti e le azioni positive che possono essere fatte sono sicuramente molte, però l'impronta e l'impostazione che ho voluto dare a questo mio intervento nasce da un'altra e profonda convinzione, che prima di tutto, per ben partire, è necessario che i CUG ben si collochino all'interno dell'amministrazione. Noi abbiamo lavorato molto sul tema del ruolo e della funzione dei comitati pari opportunità. Perché? Perché se tu non sei ben collocato all'interno dei processi organizzativi dell'amministrazione e, diciamo, aver condiviso con l'amministrazione questa tua allocazione in un, diciamo, momento preciso dei processi, rischi di essere fuori completamente dal gioco. E se non si riflette adeguatamente sul ruolo e sulla funzione, non si riesce neppure a porre in essere quelle attività che invece sono così importanti. Quindi ho dedicato un attimo di spazio a proprio, diciamo, individuare quelle che sono alcune fondamentali attività preliminari che secondo me gli istituendi CUG dovranno, secondo, porre in essere per poter poi correttamente svolgere la loro funzione. Quindi noi abbiamo detto che il CUG, secondo la norma e anche secondo le linee guida esplicitato, svolge compiti che sono propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze che sono state esplose, anche se in via soltanto esemplificativa, al punto 3.2 delle linee guida. Per rendere possibile lo svolgimento dell'attività del CUG ci sono alcune attività che le amministrazioni devono fare, in assenza delle quali la costituzione pure semplice dell'organismo, tutto sommato, non porterebbe a nessun effetto. Intanto alcune sono effettivamente prodromiche rispetto a tutto, cioè il fatto che i CUG abbiano la possibilità di avere i dati e le informazioni che sono indispensabili per la loro effettiva operatività, anche per poter progettare un'azione positiva. Poi il CUG deve svolgere un'attività consultiva che chiaramente non è obbligatoria ma è prevista in ogni caso per alcuni, diciamo, settori particolari, ma per svolgere un'attività consultiva bisogna ben sapere qual è il momento in cui le informazioni vengono rilasciate per poter poi effettivamente dare il proprio parere. Quindi c'è un'attività consultiva su flessibilità orario di lavoro, part time, congedi e quanto riguarda in particolare tutto il mondo della conciliazione. E poi le amministrazioni devono mettere a disposizione del CUG un'area sul proprio sito web, questo per permettere appunto la comunicazione. Quindi la prima azione positiva da fare è la corretta collocazione del CUG all'interno dell'amministrazione. Le indicazioni nel riquadro, diciamo il modo di operare, nel riquadro andiamo a evidenziare quelle che sono le attività e le evidenze, diciamo, più importanti da segnalare. Intanto il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'ente di appartenenza. Questo è un principio fondamentale, è il clou, diciamo, della situazione, perché solo questo raccordo può permettere un effettivo funzionamento. Poi il CUG esercita le proprie funzioni utilizzando alcune necessarie risorse umane e strumentali, anche se sappiamo, diciamo, le difficoltà in cui versa la pubblica amministrazione, ma una dotazione minima che sia idonea a garantire le finalità previste dalla legge. Ci auguriamo, questo è scritto nelle linee guida, è auspicabile che le modalità di consultazione del CUG siano predeterminate con atti interni dell'amministrazione, ad esempio circolari o direttive. Quindi il CUG, affinché possa, diciamo, adeguatamente, diciamo, svolgere la sua funzione, ha bisogno che le amministrazioni adeguatamente svolgano, diciamo, indirizzino e le loro richieste e abbiano un flusso di comunicazione per poter recepire quelle che sono le proposte e avere in mano elementi sufficienti per poter verificare il buon andamento e l'esito delle azioni positive e dei progetti proposti. Un esempio di buona prassi, perché quello che ci siamo detti, il mandato che ho avuto appunto proprio oggi, è quello di dire condividiamo quelli che sono stati elementi positivi dei comitati pari opportunità e dei comitati antimobbing, proprio per non avere una censura rispetto a quello che era stato fatto in precedenza. Mi permetto di segnalare che in effetti un esempio di buona prassi all'INAIL è stato l'adozione di una circolare su quello che era il ruolo e funzioni del comitato pari opportunità, un atto normativo interno che dava delle indicazioni sui flussi e sui rapporti fra il comitato e le direzioni, visto il nostro è un istituto a carattere nazionale, quindi le direzioni centrali con il quale il comitato svolgeva, diciamo, e si raccordava. Adesso, come si è detto, quelli che sono il CUG avrà rapporti interni e rapporti esterni all'amministrazione. In quest'ottica, in quella del corretto collocamento, importante è che le relazioni con gli organismi di riferimento siano particolarmente, diciamo, seguite nella fase iniziale della costruzione e siano anche adeguatamente supportate. La prima relazione che avrà è chiaramente con l'organismo interno di valutazione, perché questo è il frutto della previsione dell'articolo 14 del decreto legislativo 150, perché se gli organismi interni di valutazione per la valutazione delle performance tengono conto anche e verificano quelli che sono l'andamento, i risultati all'interno dell'amministrazione sulle politiche di pari opportunità, sicuramente ci dovrà essere un raccordo e uno scambio per quanto riguarda i criteri di valutazione in questo senso proposti. E poi ancora l'OIV cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo. Questo è anche un campo di azione dei comitati unici di garanzia, quindi proprio per questo un raccordo è indispensabile e quindi questa sinergia potrà portare il massimo del risultato. Ancora la collaborazione, diciamo, il CUG ha altri interlocutori, oltre che all'interno, ha interlocutori esterni importanti e questo è un, diciamo, un passaggio secondo me determinante nella struttura, perché molte criticità erano sorte in passato dal fatto che i comitati l'uni e gli altri, sia CPO che i comitati antimobbing, non avessero punti di riferimento e punti, diciamo, di confronto. In questo caso invece, già con le linee guida e già soprattutto con l'articolo 21, si individua un passaggio strutturale di relazione e di collaborazione con l'esterno, quindi il passaggio strutturale di collaborazione con la consigliera nazionale di parità, il passaggio poi definito e meglio esplicitato nelle linee guida per quanto riguarda, diciamo, la sua consistenza e l'organizzazione, dove si evidenzia che il contributo fondamentale è quello dato anche attraverso l'implementazione dell'osservatorio sulla contrattazione decentrata. Quindi la consigliera nazionale è diciamo in stretto raccordo con attività di collaborazione sul territorio, rapporti, diciamo, e accordi di collaborazione strategica potranno essere stretti con la rete delle consigliere sul territorio. L'altro rapporto strutturato esterno è quello della collaborazione con l'UNAR, e qui cominciamo ad aprirsi verso quei fattori di rischio ai quali finora nessuno aveva pensato, perché non erano appunto nei compiti. Le linee guida prevedono espressamente che ci sia un raccordo di collaborazione con l'UNAR per quanto riguarda quantomeno le discriminazioni per razza, origine etnica, ma anche per disabilità, orientamento sessuale e religione, per quanto è l'ampliamento, diciamo, di quelli che sono i confini delle competenze dell'UNAR. In questo caso, quando si dovesse essere di fronte a discriminazioni di tal genere, potranno essere attivati o dei contatti per quanto riguarda i casi singoli oppure degli accordi di collaborazione, così come si potranno, diciamo, ricevere spunti apprendendo e avvicinandosi a questi fattori di rischio attraverso, cioè, lo studio e l'esame dell'attività svolta dall'UNAR. Quindi rilascio poi, vado molto velocemente per cercare di recuperare i tempi, perché siamo probabilmente un po' in ritardo. Se queste sono tutte le aree di competenza del CUG, diamo una rapida occhiata su alcune iniziative che comunque i CUG costituendi possono andare ad assumere. Mi sono divertita a scinderle ed a dividerle, vedendo quelli che sono innanzitutto i temi più caldi recepiti dai vecchi CPO e riversati comunque nell'attività del CUG. Un tema caldo non potrà non essere comunque quello della conciliazione, perché il tema delle discriminazioni di genere è comunque un tema trasversale rispetto a tutti gli altri fattori di rischio, e quindi quello del genere non potrà avere cedimenti o cali di attenzione rispetto agli altri fattori di rischio. Il primo campo in cui andare a sperimentarsi non può non essere il campo della conciliazione vita lavorativa e vita familiare, e perché questo è quello, diciamo, in cui più facilmente si annidano tutta una serie di difficoltà che non solo condizionano pesantemente la vita delle donne, ma la condizionano anche in termini di processi di carriere, in termini appunto di benessere. Quindi è un campo che influenza anche gli altri campi. Quindi di questo, in questa materia il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, quindi li esplicita tutti e tre. Quali sono i progetti in cui in questa materia possono essere proposti? Sicuramente azioni positive, io mi sento di esportare quelle che abbiamo in questi anni, diciamo, realizzato e che conosco quindi particolarmente bene, e sulle quali però il dottor Antola meglio di me potrà, diciamo, dire qualcosa in maniera più approfondita. Però sicuramente i cavalli di battaglia non potranno non essere progetti di telelavoro. Noi abbiamo un'esperienza, credo, come pubblica amministrazione, se l'abbiamo fatto noi è una cosa che si può fare. Circa 900 ormai telelavoratori che hanno lavorato in telelavoro, cioè non si parla qui dei 10 casi che molto spesso le amministrazioni pubbliche hanno, si va a noi a tranche di 300 telelavoratori per volta. Quindi il giro fatto ormai consente di dire un'esperienza molto approfondita, con una particolarità di questo telelavoro che è flessibile e temporaneo, cioè legato ai problemi di cura familiare, sia per chi ha appunto figli in età fino a 8 anni, sia per chi ha problemi appunto di assistenza ad anziani o a parenti comunque che rientrano nel proprio nucleo familiare, sia poi per una serie di criteri che comunque sono stati individuati. Ma la flessibilità e la temporaneità e la tempestività sono sicuramente dei punti di grande vantaggio. Poi ci sono i tradizionali sistemi, no, a cui si fa riferimento, gli asili nido, anche noi abbiamo l'asilo nido, chi non fa ricorso, però delle riflessioni in questo campo dovranno essere fatte, perché talvolta sono, diciamo, utili e fruibili anche strutture di tipo diverso che vengono molto incontro alle esigenze dei genitori, che sono talvolta sottovalutate, per esempio le ludoteche per quanto riguarda, vedo infatti la mia che dice, l'estate, i periodi di scopertura scolastica, con meno spesa e meno impegno si può cercare di realizzare strumenti di intervento e di ausilio a quelle che sono le necessità genitoriali. E ancora convenzioni esterne, perché non siamo solo genitori, ma siamo purtroppo in una fascia d'età in cui molti di noi sono figli di genitori che hanno problemi di assistenza e di cura, e allora si realizza quella situazione veramente di acrobazia delle donne, che tutto sommato passano dall'aver allevato i figli, averli grandi, a ricominciare dall'altra parte con la cura familiare ai propri anziani. Quindi orari di lavoro flessibile in questo campo possono essere di grandissimo aiuto, e qui rinvio sempre a quello che potrà dirvi il dottor Antola, e forme di part-time diverse da quelle fino a cui ora siamo stati abituati, part-time eterno per tutta la vita, no, forse part-time flessibile, temporaneo per i periodi di necessità legati alle cure familiari. Su questo ci dovremo impegnare fortemente anche a livello legislativo. Poi ancora, per deformazione d'appartenenza, sicuramente i CUG avranno un'importantissima, diciamo, area a cui dedicarsi, che è quella della salute e la sicurezza sul lavoro in relazione al genere, perché le differenze di genere sono state pochissimo considerate nel tema della salute e sicurezza, se non per il periodo legato alla gravidanza. Ma ormai l'avvento del testo unico sulla sicurezza sul lavoro ha introdotto a tutto campo e legittimato normativamente quella che è un'attenzione invece dovuta e necessaria alle differenze di genere. Non solo, ma star bene al lavoro vuol dire star bene a tutto tondo, vuol dire star bene perché non ci sono problemi di pressioni di tipo psicologico, vessazioni, violenze fisiche, psichiche. Quindi qui si rientra in un campo estremamente ampio per arrivare poi allo stress lavoro correlato, che comporta, diciamo, l'implicazione di tutte le politiche organizzative del lavoro. Su questo ci siamo fermati a riflettere, perché le discriminazioni sono sicuramente un importante fattore che contribuisce allo star male al lavoro, per cui agire sui fattori di discriminazione vuol dire sicuramente far sì che si stia bene al lavoro. Quindi il lavoro del CUG è fondamentale su questo, e proprio per questo abbiamo riflettuto e abbiamo proposto, e anche nelle linee guida dato delle indicazioni, che il CUG abbia dei raccordi strutturati interni con amministrazione, RESPO in particolare, con i responsabili della prevenzione e sicurezza, con il medico competente, con chi comunque è punto di riferimento per la salute e la sicurezza all'interno delle organizzazioni di lavoro, senza poi parlare con l'esterno, perché l'esterno è comunque, nella figura della consigliera di parità, c'è sicuramente un raccordo di tipo anche istituzionale. E ancora, un altro motivo ricorrente, i percorsi di carriera. Quello che si è detto prima, la conciliazione è sicuramente funzionale anche ai percorsi di carriera. È evidente che nelle pubbliche amministrazioni c'è ancora molto da lavorare su questo tema, però è anche vero che bisogna, diciamo, agire con strumenti che siano condivisi e con strumenti che siano effettivi. La banca dati delle competenze, di cui tanto si parla e qui abbiamo lavorato anche come osservatorio con Forum PA della pubblica amministrazione, è fondamentale per riconoscere il merito delle persone. Vogliamo sapere, cioè, se abbiamo delle donne con grandi competenze, quantomeno questo deve essere, diciamo, un dato noto, perché sono elenchi ai quali poter sicuramente accedere anche per quanto riguarda il conferimento di incarichi a tutto tondo. E poi ancora, nell'ambito delle discriminazioni di genere, come di altre, sicuramente la formazione è un'attività indispensabile. Certo, per quanto riguarda le discriminazioni di genere, poiché il personale femminile è assente dal lavoro per periodi lunghi legati alla maternità, Particolare attenzione alla formazione dovrà necessariamente essere data. Lo dice questo anche la direttiva del 2007 e piani e progetti, azioni positive dirette a far vivere meglio l'assenza dal lavoro e soprattutto a reinserire a pieno titolo dopo una lunga assenza devono essere particolarmente incentivati e particolarmente seguiti. Un rientro in grande forma deve essere comunque garantito. Queste sono, diciamo, cercando di chiudere molto rapidamente, vado a, diciamo, su queste slide con rapidità in modo che lasciare poi alla collega Calabresi tutti gli spazi in merito, dando soltanto, diciamo, delle note di riflessione. È difficile, diciamo, sarà un compito difficile quello di parlare di degli altri tipi di discriminazione, perché forse non c'è, cioè occorre anche una preparazione adeguata in merito. Nelle amministrazioni pubbliche non siamo abituati a parlare di discriminazioni di razza, di lingua o di origine etnica, perché non ce n'è bisogno, fra virgolette, in quanto non ci sono, ma non in tutti i settori non abbiamo questo problema. Nel settore, per esempio, della sanità il problema esiste, perché, per esempio, c'è tutto il tema dell'accesso al lavoro pubblico degli infermieri extracomunitari, che ha visto una giurisprudenza ormai molteplice dei giudici di merito e un orientamento più restrittivo della Corte di Cassazione. È comunque un tema caldo, secondo me, dei prossimi anni. Quindi, in attesa, diciamo, di questo, che l'esito, diciamo, a questo orientamento abbia una qualche definizione normativa e anche, diciamo, giurisprudenziale, alcune iniziative potranno essere prese di tipo anche conoscitivo, conoscere la realtà della propria organizzazione. E così anche le discriminazioni per età. Discriminazioni per età vanno molto spesso bene insieme, si accoppiano con le discriminazioni di genere. Tante volte non è facile essere una donna giovane, non è neanche facile essere una donna anziana, cioè si perde interesse, ma così anche per un uomo, non è altrettanto vero, cioè l'età, l'anzianità e la gioventù possono essere, diciamo, un fattore che condizionano l'affidamento di incarichi e i percorsi di carriera. Del resto io sono un giuslavorista, perché mi occupo soprattutto di diritto del lavoro, e devo dire il diritto del lavoro è fortemente condizionato dall'età per l'accesso al lavoro, nel pubblico chiaramente, per l'accesso, per le progressioni, per i limiti di età. L'età è un fattore ricorrente, quindi sarà un fattore di grande indagine e di grande sviluppo nei prossimi tempi. Quindi il CUG cosa può fare? Tanto le slide poi verranno messe a disposizione, può fare molte cose in attività formative, sui percorsi, può fare, diciamo, molto per sensibilizzare anche su questo fenomeno. Così per altrettanta sensibilità richiede che cosa? L'attenzione all'orientamento sessuale, anche qui, diciamo, un'attività di formazione per veicolare una cultura diversa, perché per finora il problema e il tema della diversità come orientamento sessuale è stato un tema sotto la cenere, cioè nessuno mai non è stato affrontato, perché è un problema caldo, è difficile, ci si vergogna a dirlo, è un problema che può mettere in difficoltà, è un problema però che può creare delle gravi situazioni di disagio. E così la disabilità, mi sento tornata a casa, perché tutto sommato INAIL si occupa di disabilità come reinserimento e quant'altro. Mi sono anche proposta che l'INAIL possa essere un punto di riferimento per quanto riguarda questa sorta di discriminazioni. Religione va come sopra, e per arrivare in fondo sul benessere organizzativo e contrasto ogni forma, questi erano i campi di competenza del Comitato per il Fenomeno del Mobbing. Su questi non mi soffermo, e diciamo è un tema che deve comunque pervadere l'attività dei costituendi comitati di garanzia, perché il tema del benessere dei lavoratori tutto sommato è un tema ampio, caldo, estremamente complesso, che deve necessariamente, per essere ben trattato, passare dalla conoscenza del fenomeno, dalla sensibilizzazione del management e dalla proposizione di azioni positive. Poi di azioni ce ne possiamo inventare quante ne vogliamo, dagli sportelli di ascolto ai codici etici e di condotta, ma difficile sarà tradurre nella pratica. Conclusioni e sintesi. Mi sono fatta una riflessione su questo. Quale cosa farei, cioè dovendo affrontare l'attività del costituendo CUG? Quali sono i diciamo, gli scalini fondamentali da salire per arrivare ad una formazione di un comitato che abbia veramente delle potenzialità di agire. Allora, il primo passo è ovviamente la redazione e l'approvazione del regolamento di funzionamento. Ha detto prima la collega Velletti che il gruppo di monitoraggio proporrà un modello, uno schema di regolamento. Ma subito dopo, ripeto quello con cui diciamo sono partita, l'inserimento e posizionamento del CUG attraverso l'attivazione di tutte quelle relazioni interne e esterne che sono indispensabili per poter svolgere le funzioni propositive, consultive e di verifica. Poi, sulla base di questo, proporre all'amministrazione di fare un atto interno, così come fece l'INAIL, una circolare o un altro atto con il quale disciplinare le modalità, soprattutto di consultazione del CUG, perché è proprio nella consultazione che spesso ci si dimentica, fra virgolette, di chiedere il parere.
Ebbe un certo interesse.
C'è qualcuno che si è inserito? Meno male ha detto che c'aveva un certo interesse, quindi questo è di buon auspicio, questo era un direttore generale che interveniva o non c'è. Poi ho detto appunto l'attivazione dei rapporti sinergici prima all'interno con l'OIV, con le direzioni, poi dipende dalle dimensioni del CUG, perché il CUG del paese di San Casciano sarà naturalmente vicino a casa mia, sarà un paese di 4.000 persone, forse sarà sinergico rispetto, fatto magari insieme con altri comuni che si metteranno insieme per farne uno solo, ma chiaramente avrà problemi diversi e più contenuti o comunque più articolati rispetto a quelli del CUG, dell'ente a cui appartengo, che ha dimensione nazionale, è una struttura estremamente complessa, non ultima aggravata ed è resa ancora più complessa dalla incorporazione e fusione con altri due enti. L'attivazione dei rapporti sinergici all'esterno con la consigliera regionale di parità o sul territorio diversamente con l'UNAR. E a quel punto cosa? L'individuazione dei settori di rischio che mi interessano di più, perché non tutti i settori di rischio, anche se la legge dà la possibilità di far esploderli, devono necessariamente essere esplosi. Questa è una domanda che ci è stata fatta talvolta, o anche una considerazione e una critica, ma troppa ampia la competenza, non è detto che debba essere tutta svolta, diciamo, a seconda delle necessità si andrà ad approfondire l'una o l'altra situazione. E poi un consiglio che per esperienza sento sempre di dover porre in essere, di dover comunicare. Mettere in essere il più possibile un'azione di sistema. La progettualità fine a se stessa è il progetto nella casellina, l'azione positiva che nasce e finisce, che non è fine e non è parte di un'azione globale concordata con l'ente di appartenenza, di un'azione di sistema sulle pari opportunità, sul benessere, sul contrasto alle discriminazioni, ha poche possibilità di sopravvivere a se stessa. Prevedere azioni di sensibilizzazione come codici etici o di condotta, conoscere la realtà dell'amministrazione in cui si vive mediante indagini a seconda delle dimensioni dell'amministrazione, acquisire dati sul personale che sono fondamentali, attivare contatti col comitato di monitoraggio e di supporto del CUG che, come ha detto appunto il consigliere Velletti, siamo a disposizione. Questo, grazie per averci sentiti, e sono a disposizione le slide che possono essere uno spunto.